Come state? Due o tre dicono bene, il resto dice no, passavo da qua, da Durento, pensavo che c'era Juventus che giocava, e invece no, invece faremo cose serie stasera. Come state? Ok, ora ci siamo. E siccome di solito quando io vengo o qui o da qualche altra parte è raro che io abbia... Vi porto i saluti di mia moglie, è un intercalare, no? È forse l'abitudine. Quindi vi porto i saluti di mia moglie, la migliore parte di me, che è rimasta a casa. No, oggi invece è qua e sono ancora più felice, dai, veramente, dai. Diciamo le cose come stanno. Diciamo le cose come stanno. Allora, ora scherzi a parte, io scherzo seriamente, sono sempre felice, e quando c'è un'occasione non di riposo, perché non è riposo per nulla, poi ci sarà un riposo, qualche l'eterno riposo, ve lo ricordate, no? Il cosiddetto RIP, RIP, ok. E per ora non è il caso, per ora questo è un tempo anzi di riposare in attività, riposare diversamente. Riposare significa non essere mai con la guardia abbassata, quindi per questo dobbiamo... È scritto che negli ultimi tempi quelli che temono l'Eterno si parlano l'uno con l'altro, ok? Quindi quanti temiamo l'Eterno? Non significa avere paura, oh ragazzi, cioè, la parola temere è una cosa buona, significa avere rispetto e considerazione. Quanti abbiamo rispetto e considerazione per la parola di Dio? Quanti non l'avete? Fuori. No, scherzo. No. Io non voglio allungarmi molto con saluti e tutto, però vi porto veramente il grande abbraccio della nostra famiglia di Missione Paradiso. Ma ve lo porto veramente tanto. So che siamo in diretta, quindi spoileriamo pure un messaggio. E vi mando un grande abbraccio. Noi condividiamo le fotografie che noi facciamo anche al momento, perché in famiglia gioia e dolori si condividono, proprio perché siamo famiglia. E quindi c'è un tempo per ogni cosa. Poi vedo molti amici, caro, molti amici anche che hanno attraversato l'Alto Adige per venire qua, no? Che sera Totò, dicevo. Qualcuno che viene proprio da... Qualcuno che viene da... Sono tutti i meridionali che stanno qua, voglio dire, poi alla fine, non è che... Cioè, però li vedo qua, vedo anche i nostri fratelli con cui condividiamo i lunedì, c'è Max, ci sono i fratelli del... C'è Maria Abate con tutta la famiglia, con tutta... Da noi si dice Maria Abate con tutta la vara. E vi mandiamo un immenso abbraccio, anche perché la Chiesa prega per noi ed è questa la garanzia di una intercessione, perché quando il Signore dice pregate gli uni per gli altri, portate i pesi gli uni degli altri, così adempirete la legge di Cristo, e la legge di Cristo è amore, punto. Quindi quando ci prendiamo cura gli uni degli altri questo accade. Ora io già giovedì con il nostro gruppo di Milano abbiamo avuto un incontro con tanti però, ed è stato straordinariamente benedetto, e io so che sarà benedetto anche questo e anche quello di domani. Amen. Cinque dicono amen, il resto dice ah, stiamo qua, poi si vede, non è che... No, io te lo assicuro che sarete benedetti. Amen. Ora, dire amen, raga, cioè, non è un intercalare, è come dire cioè, sapete, cioè, no. Amen è un modo come partecipare. Se voi leggete Deuteronomio, non mi ricordo se il capitolo 27 o 31, non voglio dare i numeri erano prima di Deuteronomio. Aiuto. Però là c'è scritto che quando... l'amen era quasi un obbligo, fra virgolette, tutto il popolo dirà amen per ogni cosa in cui la parola di Dio veniva data, perché se viene data la parola di Dio e non c'è una risposta, l'amen è la risposta. Poi possiamo mettere anche una piccola clausoletta, una cosa leggera. Se non volete dire amen, pigliate 10 euro e li venite a posare, per ogni amen non dato 10 euro. No, scherzo. No, scherzo. Amen, 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 amen. Ci conosciamo bene gli italiani. E poi mi ritornare al nord, provate a immaginare. Allora, noi stiamo ricevendo una direzione precisa da parte dello Spirito di Dio che ci è stato dato. Sapete che quando Gesù parlò e disse verrà un altro al posto mio, cioè nel senso che disse addirittura che sarà meglio rispetto a me, che significa, non fraintendete, significa che io ora me ne vado al Padre, ma lui ha detto non vi lascerò orfani, ma vi manderò un altro me in un'altra forma. Perché? Perché Gesù, pur essendo Dio, ha scelto di essere l'agnello di Dio, e quando lui è stato qua, ripeto, pur potendo essere onnipotente, onnipresente e totalmente onnisciente, qui ha deciso di non barare ed è venuto come uomo, si è spogliato di questa onnipotenza proprio per poter essere vulnerabile totalmente fino a morire dalla morte più infamante che si potesse immaginare. Per questo disse è utile che io me ne vada, ve lo ricordate? Cioè se l'avete proprio qua, è utile che me ne vada, è vero, subito, ogni giorno me lo ricordo. Sapete quando ha detto questo? L'ha detto nel momento peggiore, in cui era la Pasqua e tutti erano convinti che invece stava iniziando un'era, e in realtà stava iniziando una nuova era, però non come a volte la immaginiamo noi. E allora Gesù disse è utile che io me ne vada, e noi siamo nella fase post, mentre loro hanno sperimentato poi 50 giorni dopo che significa ricevere lo Spirito Santo. Una cosa è stare con Gesù, che è stato straordinario, sicuramente straordinario. Però Gesù, vi ricordate, Gesù non poteva stare dentro nessuno, lo Spirito Santo può stare in ciascuno di noi se noi lo vogliamo. Tu potevi stare con Gesù, ma Gesù non poteva stare in te. Per questo Gesù preannunciò colui che sarebbe stato con noi, ma in noi. Ok? Oggi per qualcuno è con te, forse ancora non è in te. Mi dice, ma perché io che cosa sono? No, no, perché non l'hai chiesto? Non ti preoccupare. Però se tu lo desideri, lo Spirito Santo può venire anche in te. E lì cambia tutto. Sorellina, cambia tutto. Cambia tutto, perché una cosa è avere una... Sai, io ho fatto un esempio una volta che credo che sia fondamentale. Sapere, per esempio, che c'è Cristiano Ronaldo, io credo che c'è Cristiano Ronaldo, lo so cosa più o meno fa, ma questo non significa che se io so che lui esiste, significa che io ho un rapporto con lui. Mi seguite? Non lo dite a nessuno, ma non mi importa manco averlo, voglio dire. Ah, detto questo, sai, una cena con lui, forse. Tanto sono sicuro che pagherei io, conoscendo i giocatori di calcio, tranquilli. Quindi la stessa cosa è con, cioè, solo che la differenza è che il Padre nostro, quello che desidera è avere una relazione con noi, autentica, e invece noi questo l'abbiamo più o meno, quasi a volte, spesso, troppo sostituito con una religione che si è messa di mezzo fra noi e lui. E chi sta avendo la possibilità di seguire Missione Paradiso la domenica sera, tanto voi vi riunite la domenica mattina, non c'è alcun problema, non è in sostituzione, è in adiuvandum, come si suol dire, sa che noi stiamo facendo una serie adesso che sono le chiavi per il 2024, quindi abbiamo già iniziato, e siccome si parla di porte, queste porte come i rape, a spallate, no, non penso, a testate ti viene male, dipende che testa uno ha poi oltretutto, però credo che è una cosa più facile che il Signore ti consegna delle chiavi, le devi solo usare per aprire le porte. Amen. 10 euro per favore. Okay. Va bene. E allora queste chiavi noi le abbiamo più o meno, il Signore me le ha messe un po' in ordine, e siamo arrivati alla terza, mentre la prima è la parola di Dio, anche perché la fede viene dall'udire la parola di Dio, quindi la fede è successiva alla parola. Prima la parola, cioè, se no, devi credere a chi? A che cosa? Se prima non c'è qualcuno che ti dice qualcosa su cui tu prestare fiducia. Quindi prima la parola di Dio, poi la fiducia nella parola di Dio, la fiducia nella parola di Dio ti dà la relazione con Dio. Allò? La terza chiave è la relazione con Dio. Perché puoi avere fede, puoi avere conoscenza della parola di Dio e non avere relazione con Lui. O no? Oh, raga, non vi distraete. Ascolta, girati verso qualcuno e dia uno, non ti distrarre perché, eh? Proprio così, eh? Non ti distrarre. Eh? Vabbè, dai. Anche se non dici ai, casomai dici cerea, non lo so. Quindi noi stiamo, ancora dobbiamo essere venire, no però, se vedi che noto tutto, dove state andando? Where are you going? Non si può ir, torno o no? Vabbè, e allora, vi aspettiamo. Parola di Dio, fiducia nella parola di Dio e la differenza. Sapete, non è un periodo buono per citare un esempio che ora vi sto per fare. Sapete bene, grazie, luce fu. Sapete bene che l'Islam, ma quando dico l'Islam mi preoccupo un poco, l'Islam, non ridere, dice che Dio si è fatto carta, il Corano, Dio si è fatto carta. Perché loro adorano il Corano, perché il Corano è la fonte, quindi tu non hai relazione, cioè con l'Islam non hai relazione con Maometto, anche perché Maometto mi risulta, se voi avete seguito anche il corso che abbiamo fatto sull'Islam, ragazzi, c'è quasi un dubbio che non voglio dire, qualche Akbar si spunta e non è periodo, però comunque sia, non c'è scritto nel Corano che tu devi avere relazione con Maometto. No? Pure col buddismo, non è che tu hai relazione con Buddha, anche perché Buddha, oppure se tu confucianesimo, cioè avere relazione con Confucio, già stessa parola lo dice, uno è Confucio un poco, dice aspetta, con chi mi relaziono? Quindi tu in realtà hai una, come posso dire, una visione di cose scritte. Il cristianesimo presume che tu abbia relazione con Cristo, che è l'unico che è vivente, mi seguite? Non un libro, perché la differenza qui, guardate quanto è anticristo tutto il resto che non è Cristo, perché Dio si è fatto carne, non carta, gli ha dato come l'agnello in Gesù. Dio era in Gesù riconciliando il mondo a sé, è scritto in 2 Corinzi 5. Mi seguite? Perché noi dovremmo saltare di gioia, non dovremmo essere nascosti come se fossimo praticamente quattro impauriti senza identità? Perché il nostro Dio è vivente ed è l'unico Dio. E Gesù, se c'è una cosa sicura che lui disse, io sarò con voi tutti i giorni della vostra vita. Non sarò solo con i dodici, dopodiché sai che c'è? Vi lascio un libro, fra 2000 anni donne ci facciamo i conti. Mi seguite? Via, a sedere. Okay. È chiaro quello che sto dicendo? Cioè io quello che sto dicendo, e lo sto dicendo quasi alle 9 di sera, 9:10, è per tenervi svegli, lo dico così, ma la situazione è molto seria. Perché se tu, con colui che è vivente, hai una relazione come con colui che non c'è, c'è qualche problema. Perché se io parlo con mia moglie solo per lettera, mentre siamo nella stessa casa, c'è un problema. O ci scambiamo qualche messaggino così, mentre io posso stare con lei e parlare con lei. Allora, ha senso quello che sto dicendo? Quindi la parola di Dio è fondamentale? Assolutamente sì. Perché mi dà gli elementi su cui credere. io credo nella parola di Dio, che è perfetta, meravigliosa, ragazzi, è totale, cioè, è la parola di Dio, è Dio che mi parla. E quindi io credo assolutamente, è più che credibile, non è manco lontanamente, proprio, cioè, tu puoi avere un minimo di discussione sulla sua parola. E questo mi consente, perché la parola di Dio è vivente e mi dà la possibilità di stare con me. Allah Akbar, ya ho detto, non è che... Allora, perché l'intimità a quel punto è l'estremo beneficio di una relazione? Perché ci possono essere gradi differenti di relazione. Ci può essere una relazione fredda, una relazione distaccata, come quando nel nod si dà la mano, oppure anche in Inghilterra, sembra che il braccio è di legno, dammi la mano. Invece di avvicinare, diventa proprio per dire, no, anzi non mi metto la mascherina, no? Ecco, il bambino già si dispera e ha ragione. Quindi dov'è il punto? Che cos'è l'intimità? Lo prendiamo dal vocabolario, così vi rinfresco la memoria. È il carattere di una relazione. Perché quello che lui desidera è intimità con noi. Ragazzi, forse non ci siamo capiti, nel capitolo 17 di Giovanni c'è un momento in cui Gesù, nella sua agonia, nel Getsemani, lui prega il Padre e dice, e parla non di intimità, parla di totale osmosi, proprio di un'unità composta. Fra noi e lui, un'unità. Quello che è stato il suo desiderio è quello. Lui ha detto, Signore, la vera vita, che ti conoscono, la parola non è che conoscono la Bibbia, cioè nel senso studino la Bibbia. No, conoscono la parola, è la stessa, ed è in greco ginosco, ed è la stessa parola che viene usata nell'intimità fra un uomo e una donna in cui si concepisce un figlio. Significa diventare veramente uno, significa tutto, anima, corpo e spirito. E allora ascoltatemi, la parola intimità praticamente viene, è una relazione effettiva e anche affettiva che lega in stretta vicinanza due o più persone. La parola intimità deriva dal latino intimus, che significa interno. Interno, cioè non è solo qualcosa di formale, significa, descrive sentimenti e emozioni personali più profonde, c'è un coinvolgimento totale, mi state seguendo? No, ragazzi, cioè, no, fate fine, ok. Intimo è tutto ciò che per la sua natura è nascosto, quindi è qualcosa che non ne deve essere necessariamente evidente o scritto da qualche parte, è qualcosa che c'è, anche se non si vede, non mi interessa che qualcun altro lo veda, ma c'è, ok? Ora, quando noi creiamo rapporti in cui ci riveliamo l'intimo l'uno dell'altro, viviamo l'intimità. Pensa, Dio mi rivela la sua intimità e io rivelo la mia intimità. Cioè c'è uno scambio quasi alla pari, a tal punto che Lui ha messo dentro di me il suo stesso spirito affinché il rapporto sia veramente alla pari. Forse non ci siamo capiti. Quando io divento un figlio di Dio, Lui mi ha messo nelle condizioni di avere quello che mi mancava prima per avere questo rapporto di intimità. Se non era solo religione, mi seguite? Perché io vi porto a questo punto? Perché il rischio è che si fa religione e non relazione. Lo diciamo sempre, ma ora stasera cerchiamo di valutarlo, fra stasera e domani. Perché domani continuiamo, io stasera non vi terrò molto tempo. Avete salutato casa? Perché penso che facciamo lotta. No, scherzo. Di qua una doretta penso che ce ne usciamo. No, scherzo, saremo veloci. Di che cosa è fatta l'intimità? Non sto leggendo nella Bibbia, sto leggendo proprio su Three Dogs, la Treccani. L'intimità è fatta di dialogo, fiducia, stima, comprensione dell'altro, di desiderio del bene dell'altro. Non sto leggendo la Bibbia, ti sto dicendo quello che razionalmente è l'intimità per cui puoi definire un rapporto intimo. Il bene, di cura materiale, emotiva e affettiva per l'altro. di gioia da vivere con l'altro, di verità. Cioè, raga, questo potrebbe essere già, come vi posso esprimere, qualcosa che può perfettamente essere, lo troviamo nella scrittura, lo troviamo in un'altra forma, ma la sostanza è questa, per questo la parola intimità corrisponde perfettamente a ciò che Dio e il Padre e il Figlio, no, vogliono fare con noi. Ascoltatemi, quando nel capitolo 14 di Giovanni dice che noi faremo dimora presso di Lui, parla che il Padre, c'è tutto il regno di Dio, fra virgolette, c'è tutto ciò che Dio può esprimere nello Spirito Santo, Lui lo deposita dentro di noi, e l'intimità non è esterna, è interna. Mi seguite o no? Ci siete o no? Ora, l'intimità è nutrita dalla capacità di condividere i sentimenti più profondi con la persona con cui ci stiamo relazionando. Ma già io vi farei una domanda subito: siete in queste condizioni con Gesù? Professore, posso tornare a settembre? Cioè, quello che ho letto fino adesso è applicabile alla tua relazione con Cristo? Guardate, continua ancora dicendo: l'intimità significa permettere all'altro di conoscere i segreti e le parti più nascoste del proprio sé. Oggi il titolo di oggi, che è la seconda, io vi ho preso solo un pezzettino della prima, è restaurazione dell'intimità. Perché io vi assicuro una cosa, la maggior parte di noi o di voi ha bisogno di restaurare questa intimità. Qualcuno la deve proprio iniziare, ma qualcuno la deve restaurare. Ora, sapete bene quanto è vasto, non è vasto in termini di complessità questo argomento, ma in termini di applicazione. C'è la scrittura è piena, il migliore di noi è quello che ha più intimità con Lui, non quello che è più perfetto. Mi seguite o no, figli? Cioè, tutta la mia vita sarà condizionata nel bene o in altra maniera da quanto la mia relazione è autentica con Lui. Dipende tutto dalla mia relazione con Lui. Sapete, la mia relazione verticale determinerà la mia relazione orizzontale. Quello che si registra è un deficit di relazione. E allora permettetemi di essere franco stasera, non Vincenzo, di essere franco. Bellissimo, come sei tu? No, scherzo. Franco con franchezza, anche perché non la voglio perdere, sta franchezza, anche se ha molta persecuzione. Ok. Dopo il pianto ci sarà la gioia. Prendiamo tutti un libro che leggete, penso che conoscete a memoria tutti, penso che non vedete... Dopo il Cantico dei Cantici conoscete a memoria questo, Ruth. Nel libro di Ruth, Ruth era una meravigliosa donna di Dio, al tempo dei giudici ci fu nel paese una carestia. Un uomo di Betlem, vi sblocco un ricordo, Betlem, che significa? Bet significa? Bravi. Lem significa? Perfetto. Quindi Betlem significa casa del pane. Questo mettetelo in memoria. Quindi un uomo di Betlem, nella casa del pane, andò a stare nelle campagne di Moab con la moglie e i suoi due figli. Quest'uomo si chiamava Elimelech, sua moglie Naomi e i suoi due figli Malon e Chilion erano efratei, cioè di Betlem, di Efrata, di Betlem di Giuda. Giunsero nelle campagne di Moab e si stabilirono lì. Perché? Perché ci fu in quel tempo una carestia a tal punto che a Betlemme, nella casa del pane, non c'era pane. Avete un'idea che significa? Però c'era tutto, il nome c'era. Sicuramente c'è, è come, tu vai in un panificio, c'è scritto panificio, oh che buono, pane, oggi compri il pane, entri là e trovi, chiede quella, alla panettiera, la ragazza, no? Sai che la ragazza, quella col cappello di carta, così vestita tutta bene, gli scaffali, i cose, di là c'è il panettiere c'è pure, e c'è, ed è là, no? C'è, è tutto pronto, tutto, c'è scritto aperto, c'è tutto, ma manco pane. Però le mura ci sono, la scritta c'è, il panettiere pure, i sacchetti, quello con la scritta con il pane, mi seguite? Però manca il pane. Ma la domanda è, ma c'è un pane? C'è tutto. Ma non dite no, aspetta, ancora, se no ce ne andiamo subito allora. Ancora dobbiamo, cioè il rischio è che cos'è la chiesa? Bon, non è quella con campanile, cose così, l'incenso, la birra, no. Ecclesia, si riferisce non ai mattoni, non è la costruzione, non è l'edificio, ma siamo nosotros, siamo noi insieme. E quando due o più di due saranno riuniti veramente nel suo nome, lui sarà in mezzo a loro. Quindi significa un panificio con il pane. Allò, ci siete? Se no non ha senso neanche aprirlo un panificio se non c'è il pane. Allora, che cosa è successo? Che dice che nelle campagne di Moab, versetto 6, così scorriamo, aveva sentito dire che il Signore aveva visitato il suo popolo dandogli del pane. Quindi invece di essere nella casa del pane, il pane era da un'altra parte, a Moab. E quindi si spostarono dove c'era il pane. Dove voglio arrivare? Oggi, purtroppo, lo ricordo ancora una volta, l'ho detto anche oggi e l'ho ripetuto. Qualcuno disse, più importante di me, disse, se alle chiese moderne tu oggi togli lo Spirito Santo, l'85% delle attività rimarranno uguali, quasi quasi non se ne accorge nessuno. Se nella chiesa primitiva toglievi lo Spirito Santo, il 90% di tutto ciò che c'era non ci sarebbe più stato. Cioè il punto è che cosa ci siamo persi nel frattempo? Ci siete o no, figli? Ora io ve l'ho spiegato. Quando in 1 Giovanni 1,4 è scritto queste cose vi scriviamo, oggi io sono qua non a scrivere ma a ricordarvele, perché la nostra gioia sia completa. E qual è? Che Dio è luce. E bisogna camminare nella luce per avere comunione con Lui. Per avere comunione con Lui, io devo camminare nella luce, perché io nel buio non lo trovo. Nelle tenebre non c'è Lui, perché dove c'è Lui c'è luce. Mi seguite o no? Questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui e che vi annunziamo. Che Dio è luce e in Lui non ci sono tenebre. Se diciamo che abbiamo comunione con Lui, quanti diciamo che abbiamo comunione con Lui? Non lo dire, perché può essere che... Che poi dice, era meglio che non lo... Cioè, che ognuno risponda a se stesso. Se diciamo che abbiamo comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, non mentiamo, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Che cos'è il buio? Cosa sono le tenebre? L'assenza di luce. E in realtà che cosa è l'assenza di luce? Cosa provoca? Che io non vedo. Quindi in realtà vi posso dire una cosa, chi cammina nelle offese, chi cammina nelle amarezze, nel dispiacere, nel brontolare, nella rabbia, nelle delusioni, in tutto ciò che praticamente è contrario a ciò che è luce, in realtà è nel buio, anche se dice amen, è credente ed è anche salvato, perché la salvezza è per grazia. Ma la salvezza non è intimità, capito o no? Neanche adesso siamo in intimità con Lui. Perché provate a immaginare, se io ho intimità con mia moglie davanti a tutti, voi messi là e io con mia moglie qua avere intimità. L'intimità è quando c'è realmente nessuno di mezzo fra me e lei. L'intimità con Cristo Gesù è quando sono io con Lui, senza nessuno di mezzo, a cominciare da questo. No, 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 tu stai pigliando appunti. No, non ti preoccupare, lo stavo per dire io, perché dai, ma quanti ogni giorno, vabbè, dai, lasciamo perdere. Quando versetto 7, ma se camminiamo nella luce come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro, e il sangue di Gesù suo figlio ci purifica da ogni peccato. Quindi qua non è un incidente l'intimità o la relazione, non è un incidente camminare, è una scelta, è una decisione. Ragazzi, perché io ogni tanto vi sento, vi vedo, che fate preghiera al vento, come se aspettate, non lo so, invece dello Spirito Santo è Harry Potter, o a Mandrake, un mago. Ci sono delle istruzioni che se io non applico a me stesso, non arrivo, cioè se io nel GPS ci metto una destinazione e poi non seguo le indicazioni, non arriverò mai a destinazione. Non è che io dormo e a tizia che mi parla guida al posto mio e mi fa quando poi arriviamo svegliami. Non è così. Quindi la comunione con Dio determina la comunione con gli altri. Se io cammino nella luce, avrò comunione con gli altri. Se io ho intimità con Lui, io avrò una buona relazione con gli altri. Capisci perché la tua vita è un po' ingarbugliata? Perché hai problemi con qualcuno? O qualcuno ha sempre problemi con te? No, sono gli altri che non mi capiscono. Non mi capiscono. E si sembra la vittima di turno. Si sembra Calimero, piccolo e nero. Il cristianesimo è totalmente basato su una relazione. Ci siete o no, gospel? La nostra relazione con Dio determinerà anche il grado di compassione che noi possiamo avere verso gli altri. Se io sto con delle persone sbagliate, io riceverò delle persone sbagliate. Se io sto con gente che bestemmia dalla mattina alla sera, prima o poi la bestemmia mi parte. Se io sto con gente che praticamente ha dei vizi di un certo tipo, io prima o poi li prenderò. Se io sto con Lui, che Lui è luce, Lui è amore, cosa mi potrà dare di diverso se non ciò che Lui è? E quando io ricevo da Lui, io sarò quello che ricevo da Lui verso gli altri. Ma se io non sto con Lui, che devo ricevere? Dalla religione. Ma lasciate perdere, cambiate religione, dopo ci vuole. Io sento il dolore per gli altri quando li incontro, perché ho permesso e permetto che il suo cuore possa battere dentro di me e mi può dare quella sensibilità verso gli altri per andare oltre il fastidio che gli altri mi potrebbero dare. Ci siete o no, figli? Se no io che cosa do agli altri? Dottrina. Mamma mia. Siamo impresentabili, ce lo diciamo fra di noi, mentre che siamo impresentabili, ragazzi, siamo impresentabili. Siamo con, poi nella nostra debolezza volontaria, perché la nostra debolezza volontaria è che noi non vogliamo avere quell'autorità che viene nella mia identità alimentata da questa intimità, per poter poi avere potere al di fuori di poter fermare le macchinazioni del nemico, invece di subirle come le stiamo subendo tutti i giorni nelle trasmissioni televisive? O no? Ditelo che siete evangelici. Ditelo. Siamo evangelici. Ma siete come quelle di Altavilla? Siete come... Me l'ha detto dai, il pelato di Rete 4. Ma quello non vedono loro. Scusi. Cioè, il pelato che ha faccia da chiara come Musolin, no? Cioè, scusi, era evangelico. Era evangelico. Cioè, ti ho invitato per dire che era evangelico, ora non lo dico. Cioè, perché in questo momento qualcuno è molto più adatto a essere guidato da qualcuno che vuole intimidire i figli di Dio, che già basta poco per essere intimiditi. Ma la mia relazione con Lui mi farà alimentare dentro di me quello spirito che Lui dice: non vi ho dato uno spirito di paura, io vi ho dato uno spirito di forza, di correzione, e vi ho dato uno spirito di adozione per il quale potete dire Abba Padre, significa papà ten, cioè avere quello. E se Dio è tuo papà, ma quale problema hai? Mi segui o no? Ora io non so, io voglio andare avanti, perché ci sono degli ostacoli che possono disturbare o impedire la relazione con Dio, ma ne parleremo dopo. Però la domanda che oggi ti voglio fare è: stai pensando che hai qualche problema e qualche deficit di relazione con Lui? Cioè, raga, che sia chiaro, se tu hai, te lo assicuro, se tu in questo momento hai problemi, diciamo, di relazione, o problemi anche, chiamiamoli spirituali, o dei disturbi nell'anima che possono essere eccessi, o di depressione, o di esaltazione, o scatti di ira, tutto ciò che non è governato dallo Spirito di Dio, che ti dà l'autocontrollo. Che cos'è l'autocontrollo? Non può qualcuno controllare me. Dio mi ha dato uno spirito per controllare me. Io stesso controllo me per mezzo dello spirito che Dio mi ha dato. Ma come alimento sto spirito? Tutto ciò che non viene alimentato prima o poi si spegne. Ogni cosa che noi facciamo anche dentro la Chiesa deve garantire e sviluppare la nostra relazione con Dio. Se no sarà un club del benedicimi, eppure... Insomma, chi lo che è? Se voi leggete la prima Chiesa, quella di Atti 2, o anche quella che poi si è sviluppata nei primi tempi, era una chiesa in cui quello che si desiderava era la presenza di Dio. E la presenza di Dio è l'assenza di tutto il resto delle cose. Ma quando c'è l'assenza di Dio, c'è la presenza di tutte le altre cose. Ogni operazione, anche il programma, ci può essere sicuramente un programma ordinato, ma se il programma ordinato non è, ripeto, qualcosa che serve per la presenza di Dio, perché quando si canta all'inizio non è l'intermezzo, la mezz'oretta, quella canonica, mi state seguendo? Quello serve per fare sentire accolta la sua presenza. Lode significa siamo contenti che tu sei qua. Adorazione, ti adoriamo perché sei qua. Mi seguite o no? Quindi lui, cioè non c'è bisogno che lui, se non è così non vengo. Non in questi termini. Non è una questione di meccanismi, che noi stiamo facendo una seduta spiritica e stiamo come un medium che dice spirito. Non in questi termini. Significa voglio stare con lui. Se voglio stare con lui, io lo dico. Se voglio che lui sia il signore di questa casa, io farò in modo che tutto lo faccia sentire il signore di questa casa. Ma ha senso quello che sto dicendo io, ragazzi? Se no, tanto vale che stavamo là. Siamo usciti dalla religione, sì. Oggi ho fatto un esempio che poi svilupperò meglio con qualche altro pastore la settimana prossima. Ma il punto capitale è che anche il popolo, liberato dalla schiavitù d'Egitto, nel deserto, si è fatti i fatti suoi. le cerimonie, cosa, un vitello d'oro, cosa, cioè tutti quei meccanismi senza la motivazione corretta ti daranno un'alterazione totale della tua visione che hai fra te e lui. Mi state seguendo o no, figli? Cioè non si tratta, stasera si tratta di prendere una decisione, perché con tutto rispetto non potete andare avanti così, perché c'è qualcuno, Apocalisse 12, che è sceso con gran furore, sapendo di avere poco tempo, vi scassa tutti. Non so se mi spiego. Ora è ovvio che il Signore non permette che siamo tentati al di là delle nostre forze, ma noi non siamo un esercito di difesa, noi dovremmo essere un esercito di conquista, di attacco. Quando l'Apostolo Paolo descriveva l'armatura, questa è una delle prime cose che io capì una decina d'anni fa, che l'armatura romana dietro era completamente libera, c'era quella canottierina tipo a mezze maniche, cioè di dietro erano tipo i village people, ma davanti era bella cosa, perché dovevi andare sempre avanti, come ti giravi erano fatti tuoi, e vai, girati, davanti, perché devi andare avanti. Cioè, ragazzi, siamo bravi, sembra che... Cioè, è stata, dice, no, falli giocare, via Druendo, ficcali là, ficcali. Se no là non fanno danno a nessuno. Fate, che fai? Tutto, facciamo tutti gli studi, i qua. È male fare studi, è male fare cose, è male fare concerti. Sto dicendo che è male, no, non è male. Ma se tutto questo non è finalizzato alla missione, ragazzi, non ha alcun senso. Mi seguite o no? Si chiama religione, ma questo vale per tutti. Vale per tutti, tutte queste dinamiche, no? Cioè, a me mi tremano i polsi, ragazzi. 1 Corinzi 9, era l'unico che era Paolo, il resto tutti dicevano, ma Paolo, datti una calmata. Prima ci volevi massacrare tutti, ora mi stai massacrando diversamente. Perché c'era un momento in 1 Corinzi 9, diceva, ma scusa, ma alle volte lui diceva, io tratto duramente il mio corpo, anzi lo riduco in schiavitù, affinché dopo aver predicato agli altri io stesso non sia squalificato, cioè sia smentito dalle mie stesse parole che ho predicato. E lui lo diceva perfettamente, e in quel capitolo lui diceva, guai a me, la parola guai significa giudizio, se io non assolvo la mia missione che era evangelizzare. Ma come mi arriva a me il desiderio, o come mi arriva a me la spinta, o l'esigenza, o la priorità di fare qualcosa che mi è stato dato? Perché, raga, è la missione che ci è stata affidata, è andate e fate i miei discepoli. Non ha detto andate e chiudetevi nella chiesa, fatevi il vostro microclima, con la vostra microcultura, mettete fra di voi, vi capite fra di voi, vi parlate fra di voi, dopodiché fuori che si è visto. Dove è scritto? Capite che significa girare attorno alla montagna? In verità io vi dico, sai, che di quelli, ripeto, che erano stati invitati, qua l'ultima volta ho predicato fra l'invito e le nozze, ve l'ho ricordato o no? L'invito è per le nozze, l'invito è il punto di partenza, le nozze sono il punto di arrivo, l'invito non è il punto di arrivo, è il punto di partenza. Se abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto, siamo i più miserabili di questo mondo. Che sia chiaro. Cosa sto cercando per i miei figli? Cosa cerco per le mie figlie? Mi state seguendo o no? Io per le mie figlie, io voglio che le mie figlie siano ricche sulla terra e siano povere nel cielo. Io voglio l'avvenire più grande per le mie figlie sulla terra e poi nel cielo. Quello che arriva. No, figli, fatevi tesori nei cieli, perché lì non solo non è a rischio di delusione come i tesori che ti vuoi fare qua e pensi dopo 5 minuti possono scomparire, ma non puoi tu mettere in discussione la qualità di tutta la tua eternità per un piatto di lenticchie. Ragazzi, la Bibbia è piena, cioè basterebbe solo leggerla e applicarla, eh? Oh, raga, io mi ha dato sto compito che è quello più scomodo che c'è, eh? Perché sarebbe stato bello che stasera parlavamo tutto così e poi un'altra cosa mi stava venendo in mente, ma non è il caso. Ascoltatemi, Apocalisse 3,14. All'angelo della chiesa di Laodicea, mamma mia, quando tu, oggi se ne parlava, non mi ricordo, le sette chiese di Apocalisse, ragazzi, sono sette specchi. E ogni tanto faresti bene a vedere in quale specchio, specchio, specchio delle mie brame, di quale chiesa io appartengo in questo reame? Efeso, Tiatiri, Laodicea, Sardi, Pergamo, Filadelfia, o che cosa? Tutti Filadelfia, è ovvio. Io conosco le tue opere. Tu non sei né freddo. Ah, dici no, no, io proprio così no. Ma neanche fervente. Sai, c'è la vita reale. C'è la vita, può essere sempre un lunedì, c'è che martedì, che se, però si finisce di vivere. Ah. Perché? Perché tu hai il vestito di credente, te lo metti quando vieni in chiesa, dopodiché te le va a divisa, no? Allo? Io conosco le tue, o fossi tu pur freddo, almeno sei coerente, sei un poco onesto, hai la tua dignità. O fervente, così, perché sei tiepido, non sei freddo né fervente, io ti metterò alla mia destra e... ecco, vedi? Succederà questo. Ti vomiterò dalla mia bocca, dici. Non ci possono essere risultati senza sacrificio. Non daresti neanche valore a quei risultati. La tiepidezza è, credo, la cosa peggiore che si possa essere. E questa è una relazione che non si capisce. È come quando voi state con una persona e gli dite, ma tu mi ami? Ti voglio bene, sai, c'è simpatia, ma tu mi ami? Mi ami? Non mi ami? Mi ami? Poi c'è l'ultima fogliolina, no? Non mi ama, no? Non è una questione, qua non ci sono dubbi. Se voi leggete il Cantico dei Cantici vi rendete conto che c'è un momento in cui dice quella donna si è contento solo dopo profumo sulla maniglia della porta, quando aveva lì il suo fidanzato e lo ha lasciato andare via. Ma mi state seguendo, no? La mia relazione con lui di intimità non è un favore che faccio a lui, è un favore che ricevo io. La tua vita cambia totalmente, figlio. Mi seguite o no? Il versetto 17 dice, ma tu dici, perché qualcuno possibilmente stasera è pure offeso. Dice, oh, come ti permette? Io sono ricco, mi sono arricchito, non ho bisogno di niente. Non in termini spirituali, guarda, io conosco, io ho un diploma di scuola biblica, ma me l'hanno dato proprio, cioè, aha, proprio aha. E dice, tu non sai che invece sei infelice fra tutti. Poi dice, miserabile, povero, cieco e nudo, ognuno valuti. Quando tu perdi, scrivilo. L'hai scritto? Ancora lo devo dire, comunque no. Quando perdi la relazione con Dio o la sostituisci con qualcosa che gli assomiglia, tu stai perdendo tutto. Non è questione di salvezza. Ripeto, la salvezza è per grazia. Però la grazia non ti assicura, ascoltami, di avere relazione con colui che ti ha graziato. Vi sblocco un ricordo, vi faccio un disegnino, questo disegnino l'ho fatto a Milano giovedì. Quando in California, o non lo so quali stati sono negli Stati Uniti d'America, ci sono ancora degli stati che praticano la pena di morte. E però dice che ci sono dei telefoni, o c'è la sedia elettrica, o l'iniezione letale, bruttissima, terribile cosa. Però poi c'è un telefono, perché i condannati a morte chiedono la grazia. I condannati, seguite. Ok, chiedono la grazia. E molte volte, però certe volte è successo. Squilla il telefono, tu sei lì, mischino, col... sì, pronto. Tu sei destinato a morire, tu devi morire, punto. Se non interviene un fattore esterno, tu sei morto. È giusto o sbagliato? Sappiamo che è sbagliato, non, però comunque è un fatto. Squilla il telefono, il governatore. Ok, gli diamo la grazia. Tu dalla morte passi alla vita, è come una resurrezione. Ma non hai il rapporto col governatore, manco lo conoscerai mai il governatore, te ne vai a casa al massimo, che è già tanto, no? Ma la differenza con la grazia di Cristo è che non solo sta telefonata, non c'è bisogno neanche di farla, perché lui l'ha già fatta, tu in realtà puoi scampare dalla morte perché lui ha già dato la sua grazia disponibile a tutti. Primo. Secondo, dopo che ti grazia, lui ti invita e ti dà il suo stesso cognome, ti dà il suo stesso nome, ti dà un vestito, ti fa sedere vicino, non solo, ma ti mette nella stessa famiglia, è come se il governatore ti dà il suo nome e ti manda in giro al posto suo a rappresentarlo. Ma avete un'idea? Ma c'è la follia! Pensare di limitarsi solo alla grazia, salutarlo come gli altri 9 lebbrosi e non tornare indietro a ringraziarlo. Però siamo in queste condizioni, mi seguite? A che punto è la tua relazione con Dio? A che punto è? Perciò ti consiglio, non sto leggendo, non è un mio consiglio, è la Bibbia. Ti consiglio di comprare da me dell'oro purificato col fuoco per arricchirti, la vera ricchezza è quello che lui ti dà, delle vesti bianche per vestirti. E dice, versetto 19, poi dice anche di collirio per ungerti gli occhi affinché tu veda, perché questi erano convinti che ci vedevano, e invece in realtà non ci vedevano. Vi ricordate quando Gesù lo disse anche ai farisei? Come? Noi non ci vediamo, noi siamo figli d'Abramo. Dice, voi, se foste figli d'Abramo, mi avreste riconosciuto. Voi siete figli di qualcun altro. E poi dice, siccome dite di vederci, il vostro giudizio rimane su di voi. Tutti quelli che amo, quanti ci vogliamo sentire o vogliamo essere amati da Lui? Quanti? Tutti quelli che amo, io li riprendo e li correggo. Sii dunque zelante e ravvediti. C'è sempre un'altra possibilità. E stasera c'è questa possibilità. Quello che ho cercato di fare stasera è quello che anche l'Apostolo Paolo diceva. Vado forse cercando il favore degli uomini? Sono venuto qua a lisciare o fare? No, io perché li amo vi sto dicendo queste cose. Sentite fastidio di quello che ho detto o avete compreso che io veramente mi state a cuore tutti? Perché mi state a cuore tutti? Perché mi sta a cuore la sposa di Cristo, di cui io faccio parte. Ed è arrivato il tempo, figli, che la sposa si comporti da sposa e non da prostituta. Le prostitute hanno relazioni con i loro clienti per soldi, una sposa per amore verso il suo sposo. E Gesù torna per una sposa e non per la prostituta. Se c'è una cosa che credo mi addolora il Padre, è sapere che a volte noi barattiamo questa relazione con Lui, la mettiamo come quasi secondaria o non lo so, quasi a volte abbiamo fastidio perché abbiamo troppe cose da fare o abbiamo valutato altre cose migliori rispetto a questa intimità possibile e meravigliosa che possiamo avere con Lui. E non riusciamo, come Gesù quando aveva quei tre che erano con Lui, vi ricordate Pietro, Giacomo e Giovanni, che gli disse state con me perché sono oppresso da una tristezza mortale, cioè state con me in intimità, sostenetemi in questo momento doloroso. E non riuscirono a stare manco svegli, e dice non siete stati capaci neanche di investire un'ora di tempo quando io vi sto dando la mia vita per voi. E tu non sei in grado di dare un'ora del tempo della tua meravigliosa giornata, perché la tua giornata non può essere disturbata dalla presenza di Dio. No, 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 già è assai la domenica se non ho altri impegni. Ma cosa poi pretendiamo? Io non do nulla e voglio tutto. Io sto dando le briciole, però poi mi voglio sedere a tavola a sbranare tutto quello che lui ha preparato. Perché se a me non interessa, a me qui, dovrà poi interessare a lui lì. Non sarebbe manco giusto. Salvi come di mezzo al fuoco, la sapete questa? Salvi sì, ma quasi. È scritto che se noi veramente ci fidiamo di lui, applichiamo la sua parola, entreremo largamente nel regno di Dio. Largamente significa trascinati solo perché lui ha pietà di noi. La chiesa di Laodicea erano tanti anni. Quelle chiese, se tu leggi la storia ti rendi conto, sono delle chiese storiche. La chiesa di Efeso aveva perso il primo amore, però la dottrina era... E Dio che cosa guarda? La sana dottrina? O guarda la motivazione del cuore? La sana dottrina straordinaria, meravigliosa, ma la vera dottrina è quello che l'amore di Dio possa essere espresso dentro di noi e attraverso di noi. Se no si chiama religione. La chiesa di Laodicea era più impegnata nei programmi che nella relazione. Ed era così. Il minimo sindacale. Forma senza sostanza. Cercate prima il regno. Prima significa il regno, per primo. Ora, quando io so che Gesù è vivente, significa io posso parlare con Lui, posso aprire il mio cuore, so che Lui mi ascolta. In una relazione reciproca, di intimità, non può essere solo che Lui vuole avere con me un'amicizia profonda. Io non vi chiamo più servi, vi chiamo amici. Ma siamo noi amici Suoi o è solo Lui amico mio? Ma cosa gli racconteremo un giorno quando arriveremo lì? Che abbiamo disprezzato la sua amicizia, però ci siamo presi la sua salvezza. Io oggi provo già vergogna, nonostante che io sto facendo di tutto per alimentarla sta amicizia, però so che ci sono margini ancora migliori per cui dare valore a ciò che ha valore, che è la mia relazione con lui. Io non riesco a immaginare una cosa diversa. Non avrei lasciato tutto per una religione. Tanto vale che mi tenevo quella e continuavo a farmi i fatti miei. Ma una volta che il Signore mi ha illuminato, una volta che il Signore mi ha mostrato la verità, mi ha spianato la strada, come posso ancora vivere mettendo tutto con il contagocce, dicendo aspetta, aspetta, io, attenzione che abbiamo a che fare con Lui, non abbiamo a che fare con un uomo. Se Dio è Dio, seguitelo. Giosuè disse, se non è Dio, cercatevi i vostri dei, potere, denaro, successo, carriera, non lo so, fate voi. E Gesù disse, ma quanto a me e alla mia casa, serviremo l'Eterno. Non c'è altro, figlio. E mia moglie e le mie figlie sanno che non devono mai mettermi di fronte a una scelta, perché io sceglierei lui. E questo ha garantito la stabilità nella mia famiglia. Io sono disposto, o compleanno, o cosa, non c'è problema. Ma non potrei mai sostituire un servizio al Padre con qualcosa di diverso che potrebbe essere conciliabile, ma non viene conciliato perché deve interferire invece. Ragazzi, ma come siamo messi? Abbiamo a disposizione Gesù vivente, vivente, no Allah, Maometto, qualcuno, qualcosa. E Gesù proprio, lui, io sto alla porta e ancora alla porta, alla porta. Ma entra, chi sei, casa tua, senza di te non ci sarebbe manco sta casa. Senza di te non avrebbe senso manco la mia esistenza. Se io ancora investo con tutto quello che posso su questa esistenza, è perché so che è una missione. Il mio vivere è Cristo, deve essere Cristo. Non significa che mi torturo, faccio poco. No, perché quella è religione, è un'altra cosa. Significa che io voglio alimentare e concentro tutta la mia attenzione su di Lui. Perché Lui ha tutta la sua attenzione su di me. E a volte alcune cose non le comprendi perché non hai relazione con Lui. E alcune volte attribuisci a Lui la causa dei tuoi disagi, quando invece dovresti essere così onesta a vedere che i tuoi disagi vengono da un'assenza di relazione con Lui. Domani mattina vi darò gli estremi di quello che provoca la relazione con Lui in maniera magnifica, straordinaria. Ma oggi io ti voglio dire proprio chiaramente, ogni relazione che non si alimenta è destinata a spegnersi. Se tu continui così, il rischio è che ti raffredderai completamente. Dire Signore significa essere padrone assoluto. E voglio dirti una cosa, cosa sta impedendo la tua relazione con Lui? Nella parabola delle nozze, di cui ho qua parlato chiaramente, erano le cose da fare. Fra l'invito e le nozze c'erano troppi impegni e non posso venire. Che nel frattempo ho assunto degli impegni e gli impegni sono diventati più importanti della mia missione. Ma quando io divento un figlio di Dio, la mia comunione con Lui mi fa associare alla sua missione con me. Come il Padre ha mandato me, disse Gesù, adesso io mando voi. Vuoi farti una famiglia? La vuoi benedetta? Non c'è problema, cerca prima il regno e la tua famiglia sarà benedetta. Vuoi un lavoro, il migliore lavoro che potresti avere, quello che non ti, che non è una trappola chiamata lavoro? Cerca prima il regno. Cerca prima il regno significa non una volta quando ti sei convertito, ogni giorno il regno deve essere primo. Se Lui non è l'alfa nella tua vita, sarà qualcos'altro un alfa nella tua vita, figlio. Cosa ha sostituito questa relazione? Tutto quello che la sta impedendo la dovresti tagliare. Dovresti tagliare tutto quello che sta impedendo questa relazione, perché il rischio è che tu sei in pericolo. Tu sei in pericolo perché c'è qualcun altro. Satana va attorno come un leone ruggente, cercando che possa divorare. E se tu non sottometti alcuni pensieri che sono diventati delle fortezze nella tua mente, che stanno sostituendo veramente la tua relazione con qualcos'altro, tu rischi che quelle fortezze diventeranno la tua prigione eterna. La comunione con Dio determinerà la qualità della tua vita su questa terra. Ora io ti faccio una domanda. Ci sono tre cose che possono impedire. Dispiacere significa la delusione, l'amarezza. L'amarezza può diventare un ostacolo che si mette di mezzo, perché è sempre una cosa che tu pensi, quella cosa che ti addolora, la delusione, quello che ti è successo, ti prende la mente. Noi non siamo così abili nella mente a isolare i pensieri. Se non decidiamo di sottomettere quei pensieri alla croce di Cristo, E allora il rischio è che sono quei pensieri diventano un'interferenza. Un'altra cosa, vi ricordate il dispiacere mise Elia e Giona nelle condizioni di andarsene lontano dalla presenza di Dio? Siamo tutti soggetti a rischio, ve lo dico figli. Se io non tengo a bada quello che può degenerare fino al punto da farmi allontanare da Dio e farmelo vedere come qualcuno diverso rispetto a colui che lui è un grande problema. Il secondo punto, dopo la delusione, lo scoraggiamento, l'amarezza, è il risentimento e la mancanza di perdono. Se c'è mancanza di perdono significa che c'è sempre qualcuno che in questo momento mi ruota nella mente perché lo penso e voglio la mia vendetta, mi ha fatto male, mi ha fatto questo, e questo è un muro che si mette di mezzo fra me e lui. E poi l'opinione degli altri. L'opinione degli altri è un altro grosso problema che può ridurre, annientare, limitare o impedire la mia relazione con lui. Cosa pensano gli altri? Cosa devo dimostrare agli altri? Cosa pensano di me? E sei tanto interessato a te che ti dimentichi lui. E sai che lui ti ama più di quanto tu puoi immaginare, quanto tu potresti cercare amore negli altri, ce l'hai già disponibile, che è lui che ti ama più di chiunque altro, che non solo ha già dato la sua vita per te, ma è pronto a darti la sua presenza e tutto ciò che ti serve. Se Dio è con noi, chi può essere contro di noi? Se lui è con me, chi può essere contro di me? Se tu sei fra questi, che tu hai questo senso di risentimento, questo dispiacere, o dipendi dall'eccessiva considerazione degli altri, tu in questo momento hai purtroppo creato i presupposti per non avere una relazione con lui o averla con una serie di interferenze che sono alienanti. Però la domanda che ti faccio stasera è: tu vuoi una relazione autentica? Vuoi? Hai capito che non devi cercare altro in questo momento come priorità se non riavere questa relazione o cominciare una relazione con lui? Venire in chiesa non è avere intimità con lui. Leggere la Bibbia assieme agli altri e studiarla non è intimità con lui. Tante cose non sono intimità con lui, sono buone, ma non sostituiscono la mia relazione autentica, quotidiana, che posso avere fra me e lui, quell'amicizia che è cosa fra me e lui. Quanti la volete, figli? Quanti volete questa relazione con lui? Perché non mi sembrate molto convinti. Quanti la volete, figli? Chiedi e ti sarà da. Mi piacciono le due mani alzate. Le due mani alzate significano segno di arresa, figli. Lui la vuole, tu la vuoi? Lui la vuole, tu la vuoi, tu la vuoi, tu la vuoi. Avete compreso che c'è un appello stasera? È Gesù che ti sta dicendo: figlio, ma perché? Perché non vuoi stare con me? No, ma io sto in chiesa. No, no, ma tu vuoi stare con me? No, ma io vado ad evangelizzare. Ma tu vuoi stare con me? Non parliamo di attività, parliamo di relazione. Questo cambierà il volto di questa chiesa, figlio. Cambierà il volto di questa chiesa. Qual è stato il problema finora? Cercare il problema negli altri. Quando io ora mi devo concentrare su di me e devo capire a che punto è la mia relazione con lui. Vorrei che chiudeste gli occhi un istante, non per dormire, ma per cercare di riflettere un attimo. Chiedi a Gesù in questo momento: Gesù, fammi vedere in realtà cosa ho cercato e cosa mi serve. Perché quello che cerco io a volte può essere differente da quello che mi serve. Quanti siamo disposti a fare la sua volontà, figli? La sua volontà è la migliore scelta che potrei fare nella mia vita. Se volete sinceramente questa relazione con Lui, ma non avete la forza perché c'è qualcosa che la sta impedendo, il Signore stasera ti darà la forza. Se la tua decisione è autentica, il Signore ti darà la forza. Se c'è dispiacere dentro di te, se c'è amarezza dentro di te, se c'è mancanza di perdono dentro di te, se c'è egocentrismo, se ci sono delle cose dentro di te che hanno preso il sopravvento o che stanno impedendo e tu te ne vuoi liberare, questa è la serata per farlo. E vi chiedo, se volete veramente stasera essere liberi, sapete quando Gesù disse: se il Figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. Ma la domanda è: volete essere liberi di avere una relazione con Lui meravigliosa, ragazzi, insostituibile, è qualcosa di straordinario, è stupendo. Quanti la volete? Possiamo dire a voce alta veramente: Gesù, Gesù, ti chiedo perdono per averti lasciato ai margini della mia vita, quando tu sei il Signore. Ti chiedo perdono se ho disprezzato, anche senza volere, il dono più grande che tu mi hai fatto, che sei tu. Tu sei il dono più grande che io possa ricevere. E oggi, Signore, io voglio riprendere quella relazione che è stata interrotta. Allora, io so che alcuni di voi, quando vi siete convertiti, non c'era niente di più bello che quando aprivate la Bibbia, stavate con Lui dicendo: non mi disturba nessuno, chiudiamo la porta, siamo io e tu, divertiamoci con tutta la tua presenza, con ciò che tu mi vuoi dire, con l'ascolto che tu mi concedi e con l'ascolto che io ti concedo. Parliamo. È scritto: tu parla e io ascolto, io ti faccio le domande e tu mi rispondi. E è scritto: venite a me, voi venite a me e discutiamo insieme. Io so che alcuni di voi l'avevate questo rapporto, e che questo rapporto, qualcosa che tu hai permesso, lo ha spento. Questa sera è il tempo per poterlo riaccendere, figlio, se tu lo vuoi. E per chi lo vuole, solo per chi lo vuole, io vorrei che si alzasse in piedi. Solo per chi lo vuole. Chi non lo vuole, stai comodo sulla sedia, tranquillo, non ti preoccupare, nessuno ti disturberà. Ma se tu lo vuoi, ti alzi in piedi. È solo un gesto. Non devi farlo perché poi pare brutto che tu rimani seduto. Perché il Signore guarda al cuore. E se dentro di te c'è del dispiacere o c'è dell'amarezza, se dentro di te c'è orgoglio o tutto quello che nella tua carne o nei tuoi pensieri o qualcuno ha seminato e hanno impedito questo, io ti chiedo, se tu li vuoi rimuovere, se tu li hai isolati, quando è scritto confessate i vostri peccati, significa riconosceteli, perché se li riconoscete io li potrò mandare via dalla vostra vita. Ma se tu li conservi, io non posso togliere una cosa che tu vuoi tenere. Quanti volete liberarvi da tutto quello che vi ha impedito? Io ti chiedo di lasciare il tuo posto. Se è mancanza di perdono, se è amarezza, se è dispiacere, lascia il tuo posto, non guardare a nessuno. Se tu vuoi essere libero stasera, prendi il tuo diritto a essere libero. se il figlio dell'uomo ti farà libero, sarai veramente libero. Fate un passo avanti, mettetevi qua, chiedi e ti sarà dato, bussa e ti sarà aperto. Grazie Padre mio Santo. Prendete il vostro tempo, prendete il vostro spazio. È Gesù che vi dice, ma venite a me, voi tutti, che siete travagliati. Se siete travagliati ed aggravati, venite a me, io vi darò riposo, io vi darò riposo. È Gesù che dà riposo. Venite, fate un passo avanti. Così facciamo spazio anche, mettetevi anche di fianco. Venite tutti, perché c'è spazio per tutti, figli. La sua presenza è qua e voi state venendo alla sua presenza, figlio. Non abbiate timore, figlio, non abbiate timore. Fate ancora un passo avanti, venite, figli, venite, figli. Sbloccate quel senso anche a volte di vergogna. Non ce n'è vergogna. Non c'è vergogna, ma manco per idea. Ci sono mille occasioni in una giornata in cui io metto a nudo me stesso e dico, Signore, io sono così vulnerabile. Signore, vieni in soccorso alle mie debolezze. Io non copro le mie debolezze. Se c'è, ripeto, tutto quello che in questo momento lo ha impedito, chiedete allo Spirito Santo di farvelo vedere. Cosa lo ha impedito? Se c'è mancanza di perdono, dovete decidere di perdonare stasera. Se c'è risentimento, se c'è amarezza, se c'è anche delusione, figli, anche paradossalmente se è Dio stesso che secondo voi vi ha deluso, perché vi aspettavate qualcosa che non è successo, e io vi dico subito una cosa, ma siete sicuri che quello che avevate chiesto era quello che era meglio per voi, o era qualcosa che voi pensavate che fosse meglio per voi? Vi fidate di più di voi o di Lui? È Lui che ha dato la sua vita per voi, non voi la vostra vita per Lui. Io mi fido di chi ha dato tutto quando ancora io ero così lontano. Ringraziatelo, figli. Se dovete perdonare, ditelo. Oh Signore, oggi, con la tua forza e per il tuo amore, ma ditelo con la vostra bocca. No, no, io perdono chi mi ha fatto del male. Chiudi i tuoi occhi così non ti distrai. Io perdono, metteteci il nome o i nomi, perché l'immagine che voi avrete di lui o di lei lo vedrete molto più vulnerabile rispetto a come l'avete visto con rabbia in questi giorni. Lo vedrete con gli occhi di Cristo, gli avrete compassione verso di lui o verso di lei. Perdonatelo, uscite da questa prigione, perché questa prigione vi ha stretto gli spazi. Perdona, e perdona di cuore, perché se non perdoni, ascoltami, neanche tu puoi essere perdonato, perché la misura con cui misuri dovrà essere misurato a te. Io perdono, chiudi i tuoi occhi e dillo, io ti perdono, io ti perdono. Nel nome di Gesù sono stato perdonato, quindi perdono. E aggiungo una cosa, se tu devi chiedere perdono, stasera stesso chiedi perdono tu, perché probabilmente anche tu hai fatto del male. E se ti viene un'immagine di una persona o di una circostanza, chiedi perdono anche tu in questo momento per il male che hai potuto fare. Chiedo perdono. E adesso è Gesù che ti perdona, figlio. E adesso è Gesù che dice, io rimuovo questo peso nel nome di Gesù. Se tu di cuore hai perdonato o hai chiesto perdono sinceramente, oggi questo peso viene tolto nel nome di Gesù. E spezzo nel nome di Gesù ogni catena che è stata prodotta e che ti ha legato. Nel nome di Gesù io la spezzo. Ora, nel nome di Gesù, ti libero. per il sangue di Cristo da ogni legame che ha impedito. La prigione è aperta, piena libertà nel nome di Gesù, piena libertà, piena libertà. E per ogni spirito di paura, paura delle opinioni degli altri, in questo momento, dillo: oh Signore, come tua figlia, come tuo figlio, io non ho paura, ma ho una forza che viene dal tuo amore per me, e non ho paura dell'opinione della gente, di quello che gli altri pensano di me. E spezzo ogni legame, ogni impedimento che questa paura dell'opinione degli altri o questo senso di rigetto in cui io vivo, che mi ha fatto sentire non apprezzato o non adeguato, ora nel nome di Gesù viene annientato dal tuo infinito amore, e ricevo libertà ora nel nome di Gesù, e dichiaro libertà nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù non c'è parola che è stata rivolta verso di te, ogni parola in questo momento viene annientata nel nome di Gesù. Ogni disprezzo che hai ricevuto viene sanato totalmente dall'amore di Cristo e dalla sua perfetta visione che ha di te, figlia meravigliosa, figlio meraviglioso, figlio potente, figlio amato. Chi ti potrà rapire dalla mia mano? Non temere il giudizio degli altri, quando colui che ha veramente il vero e unico giudizio ti ha accolto e ti sta sostenendo e ti sta incoraggiando. Tu sei la pupilla del mio occhio. Chi tocca a te, tocca a me. Alzate le vostre mani. Padre nostro, Signore, Spirito Santo, Signore, riversa, oh Padre, riversa il tuo amore in questo momento, riversa il tuo amore, Signore, riversa il tuo amore. Ricevi amore, figlio, ricevilo. Se Lui lo manda, tu lo devi ricevere. Accoglilo, accoglilo nel nome di Gesù, accoglilo, ricevilo nel nome di Gesù, ricevilo nel nome di Gesù, ricevilo. Spirito Santo, Signore, deposita, deposita, Signore Dio, deposita, Signore Dio, deposita, Signore Dio, Padre mio Santo, Signore Dio, grazie, Padre mio Santo. Ringrazialo, figlio. Goditi questo momento. Questo è un momento di intimità. Goditi questo momento. Goditelo questo momento. Presenza, diglielo. Aiutaci ad adorarti, oh Signore. Abbi pietà di noi, Signore. Sono amante della tua presenza. prendi la decisione stasera, è Gesù che ti sta dicendo: vuoi stare con me ogni giorno? Diamoci un appuntamento. Io ti assicuro che quando tu comincerai, non dipendere dagli altri, non dipenderai dagli altri. Io ti assicuro che quando veramente comincerai, anche se all'inizio può sembrare come stai lì, stai alla sua presenza, leggi, parla, poi aspetta che lui ti parli. Prima di aprire la Bibbia, digli: Spirito Santo, parlami attraverso quello, ma non Bibbia a caso. Comincia, leggi dal Vangelo, se non l'hai mai fatto, comincia dal Vangelo, prendi un Vangelo, leggi solo un capitolo, due, non di più, dicendo: Signore, parlami attraverso quello, ti assicuro che ti parlerà in maniera specifica, anche se sembra che stai leggendo genericamente, non è mai, la parola di Dio è vivente, anche se sembra un libro con pagine e copertina, ma è la parola di Dio, è Lui che ti parla, Lui sa come fare, non ti preoccupare tu preoccupati tu di aprire il tuo cuore. Mi seguite? Prendi questo impegno che dovrebbe essere quasi un desiderio di gioia e non un dovere solamente, ma per come siamo messi probabilmente prendi questa decisione. Quello che stasera abbiamo fatto è rimuovere delle cose che non ti davano questa spinta, stasera questa spinta ti è tornata. Ditemi se non è così. È tornata, figli, è tornata, vi assicuro che è tornata. Ora io non so se c'è qualcuno che ancora non ha dato la sua vita a Gesù per la prima volta e si sta trovando qui, sta sentendo qualcosa ma non lo sta capendo. Ascoltami, Mario, aspetta. Se c'è qualcuno che ancora veramente non ha detto: Gesù, tu sei il mio Signore e Salvatore, se c'è qualcuno stasera che non ha mai detto: Gesù, tu sei il mio Signore e il mio Salvatore, lo vuoi dire stasera, figlio? Lo vuoi dire? Dillo. Grazie Gesù. Oltre lui c'è qualcun altro? Dillo. Grazie Gesù. Dillo. Grazie Gesù. Perché sei morto e risorto per me. Perché come Dio hai dato la tua vita per me. Dillo. Se no, io già l'ho detto e lo ripeto. Riconosco di essere un peccatore. Chiesto, Signore, almeno, tranne che c'è, cioè, un santo davanti, non me ne sono accorto. Riconosco di essere un peccatore e so che tu mi hai perdonato. Da oggi io ti ricevo nella mia vita come mio Salvatore, ma anche come mio Signore, e voglio fare la tua volontà. Entra nella mia vita. Grazie Padre, nel nome del tuo figlio Gesù. Amen. 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 Quanti possiamo dare gloria a Lui stasera, figlio? Quanti possiamo dire grazie per questo appuntamento di stasera? E ci vediamo domani, perché continua. Amen. Buonanotte a tutti, benedizione, pastore.
Amen. Buonanotte, buon riposo. Godetevi tutto quello che è stato questa serata. Rammentate, ricordate, Ricordati di ricordarti tutto questo che è stato dato dal cielo a ognuno di noi. Buonanotte, buon rientro a casa, ci vediamo domani mattina. Dio vi benedica.